Ecco le letture che verranno proclamate nel corso di quella celebrazione. Prima lettura è tratta dal libro del Siracide, nel capitolo 15, dal versetto 15 al versetto 20. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle domeniche precedenti. Leggiamo nel capitolo 2 i versetti da 6 a 10. Il salmo per la via responsoriale è una piccola parte del salmo 119, che è il salmo lunghissimo, il più lungo del Salterio, come sappiamo, che si suddivide a sua volta in 22 strofe. E noi questa sera avremo a che fare con il salmo 44. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 37. Noi ci prepariamo a celebrare in comunione con tutta la Chiesa la sesta domenica del tempo ordinario, come ho appena ricordato. È con pacata ma intensa letizia che la Chiesa celebra i misteri della nostra salvezza. Per essa non ci sono tempi di vuoto o di lontananza. La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, custodisce con fervorosa devozione il deposito che le è affidato, ossia la bellezza della nostra vocazione alla vita, che è stata illuminata da Cristo, Figlio di Dio, risorto dai morti. È in contemplazione di questa bellezza che la Chiesa, attraverso e al di là di tutte le tragedie che sconvolgono la storia umana fino a noi oggi, la Chiesa custodisce con fede la parola dell'Evangelo e l'Eucaristia, insieme con tutta la varietà e la ricchezza dei segni sacramentali. Viviamo anche noi con la stessa fedeltà e la stessa letizia della Chiesa le tappe del cammino liturgico che stiamo percorrendo nel corso del tempo ordinario. Il disegno della misericordia di Dio ci illumina fino agli estremi confini della nostra storia umana. Con preghiera semplice e fiduciosa procediamo anche noi nel cammino, mentre si compie lungo itinerari per noi imperscrutabili, ma sempre intrecciati con l'evento pasquale del Signore, si compie la volontà del Padre, ossia la conversione del cuore umano e la gestazione di una umanità nuova, chiamata ed educata per la figliolanza. Venga il regno del Padre e sarà rinnovata la faccia della terra. Leggiamo il testo della prima lettura, con Cristina.
Beato chi è, se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Se hai fiducia in Lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Laddove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male, e ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore, forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico che questa domenica comporta circa una ventina di versetti, ma leggiamo per intero il testo, anche se il lezionario poi suggerisce qualche scorciatoia, ma noi lo leggiamo per intero naturalmente. Nel capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 17 al versetto 37. Eugenio, vuoi leggere tu?
Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche uno minimo, e insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice, pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commettere adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno.
Sì, grazie. Ed ecco, ritorniamo al Salmo 44, proseguendo nel nostro cammino, nella nostra ricerca. E lasciandoci portare dalla continuità di queste testimonianze oranti che man mano aprono strade che certamente riguardano, nel senso che intersecano, nel senso che coinvolgono il nostro vissuto, e possiamo ben dire in modo perfettamente coerente la nostra ricerca di vita cristiana. All'inizio del secondo libretto, col Salmo 41, si è concluso il primo libretto, ed ecco, leggevamo la settimana scorsa i salmi 42 e 43, sono due salmi, ma in realtà è un'unica composizione. Siamo all'inizio del secondo libretto e ricordate, abbiamo constatato proprio la settimana scorsa la connessione tra il salmo che chiude il primo libretto e quello che apre il secondo, laddove ci accompagna quella figura del pover'uomo all'inizio del Salmo 41, beato l'uomo che ha cura del debole, ecco il pover'uomo, quella beatitudine rivolta a colui che lo comprende, a colui che si prende cura di lui. Chi mai è beato se non il maschil, che è quella forma verbale che viene tradotta per l'appunto con prendersi cura, darsi da fare per comprendere nelle sue difficoltà e nel suo dramma la debolezza di colui che da solo non ce la può più fare, è un bisognoso, è un mendicante, è un pover'uomo. Ed ecco, proprio in lui il Salmo 41 ci ha aiutato a scoprire come in lui, che è il pover'uomo, si rivela quella beatitudine che definisce fin dall'inizio del cammino, nel Salmo 1 del Salterio, definisce l'ascoltatore della parola, beato l'uomo che, così si apre il Salmo 1, il primo Salmo del Salterio, beato l'uomo che vive impiantando il proprio cammino di apprendista alla scuola della preghiera, ma di apprendista alla scuola della vita, colui che impianta il proprio cammino su quel riferimento che acquista il valore determinante a tutti gli effetti per quanto riguarda la progressione positiva nel discepolato, alla scuola della vita, che fa tutt'uno con la scuola della preghiera, l'ascolto della parola, beato l'uomo che... Ma nel Salmo 41, a conclusione del libro primo, il primo libretto del Salterio, ecco, quel ascoltatore della parola ricercato in forza di quella medesima beatitudine che è stata proclamata all'inizio del cammino, adesso è interpellato da quel pover'uomo come colui che finalmente imparerà, il maschile, colui che si prenderà cura, colui che cercherà a soccorrere chi è nel bisogno, derelitto e abbandonato da altri, se non fosse proprio quell'uomo beato. Ma l'uomo beato in realtà è quello che abbiamo constatato leggendo e meditando con attenzione il Salmo 41 a suo tempo, ed è l'ascito prezioso che il primo libretto del Salterio lascia a noi, che l'uomo beato in realtà è lui stesso, il pover'uomo che nella sua condizione di debolezza estrema è messo nella condizione di prendersi cura, di comprendere, di sostenere, di incoraggiare, ed è quel pover'uomo che diventa il testimone della maturità nel cammino dell'esistenza umana, a cui conduce l'ascolto della parola. Quell'uomo beato nel Salmo 1 perché ascoltatore della parola, quell'uomo beato che nella sua debolezza è finalmente in grado di vivere nelle maniere proprie di una compassione che sostiene, che accoglie, che comprende dall'interno la debolezza altrui. Ecco il frutto maturo della parola ascoltata. L'uomo beato è il pover'uomo, egli stesso che è proprio in quanto tale è in grado di portare frutti di compassione. Ed è un'indicazione che chiude il Salmo 41 e con cui il Salmo 41 chiude il primo libretto del Salmo, ma in realtà inaugura il secondo libretto, perché ricordate che nella intestazione dei Salmi 42 e 43 ricompare esattamente quella stessa forma verbale, maschil, e ricompare ancora, guarda caso, all'inizio del Salmo 44 e il nostro di stasera, e ricomparirà ancora nell'intestazione del Salmo 45. Beato l'uomo che si prende cura del debole. Ed ecco, noi siamo alle prese con i salmi che seguono e che adesso daranno forma a tutta una nuova tappa nell'itinerario, nel corso del secondo libretto, da questo Salmo 42 che già leggevamo al Salmo 72 che chiuderà il secondo libretto. Ed ecco, ne parlavamo la settimana scorsa, fatto sta che ci siamo subito resi conto del fatto che proprio il Salmo che segue, che poi si sviluppa in tre sezioni, nota da inglobare anche il Salmo 43, ci ha coinvolti nella vicenda di quel pover'uomo. Siamo in continuità con il Salmo precedente, quel beato che passa attraverso quella vicenda, quella situazione che a suo tempo forse alcuni di voi ricordano, una settimana fa definiva a modo mio il massimo della debolezza. Sarà poi vero che è il massimo della debolezza? Ma comunque il massimo della debolezza, ossia il vuoto dell'assenza per quanto riguarda la relazione con il mistero profondo di Dio, l'assenza, mentre si sperimenta l'esilio dalla vita. Ed ecco avvio che attraverso l'immagine della cerva anelante ai corsi d'acqua costituisce una indicazione programmatica per quanto riguarda la fannosa vicenda di una vita che sta sperimentando quel che continua a definire per adesso il massimo della debolezza, ossia l'esperienza dell'assenza in una condizione di vita che sembra buttata allo sbaraglio, dispersa, gettata ai quattro venti, in una prospettiva dove non c'è soltanto esilio rispetto a una terra, a un ambiente, a una casa, una famiglia, ma è proprio esilio rispetto alla vita. Ebbene, vedete, proprio la lettura del Salmo 42, il seguito che appartiene alla medesima composizione nel Salmo 43, consentito di constatare come questa vicenda si è poi sviluppata a partire dalla nostalgia che la prima sezione del Salmo 42 esprime in maniera così patetica e commovente. Si è sviluppata quella vicenda a partire dalla nostalgia per giungere a una forma di discernimento dialogico rispetto a un cammino che si apre nella quotidianità diurna e notturna, è la seconda sezione, presente anch'essa nel Salmo 42, con il medesimo ritornello, naturalmente, ma ci siamo resi conto di come il ritornello, che compare tre volte al termine di ciascuna delle tre sezioni, è caratterizzato da un'intonazione che varia da un da un momento all'altro, da una tappa all'altra di questa vicenda interiore che poi coincide con le dinamiche impegnative e spesso drammatiche di una vita esposta all'esperienza suprema della debolezza. Ebbene, una quotidianità diurna e notturna, vi dicevo, fino a dare testimonianza della terza e ultima sezione di questo unico itinerario, testimonianza di una letizia purissima, poverissima, la letizia del cuore umano che custodisce in sé, nella speranza, la promessa della vocazione alla pienezza della vita. Ricordate il versetto 4 del Salmo 43, verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo, a te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. A questo punto il ritornello, che alla terza volta compare, ed assume una intonazione trionfale. Ecco, perché ti rattristi? Perché spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Dunque, quel pover'uomo, debolissimo, che è stato presentato a noi come il beato perché è in grado di comprendere dall'interno il peso drammatico che affligge l'esistenza umana, ed ecco, adesso nei due salmi che leggevamo è stato per noi testimone di come quella debolezza di cui ci parlava il Salmo 41 e quella debolezza che adesso viene interpretata dall'orante nei Salmi 42 e 43 davvero assume una fisionomia che tocca livelli di drammaticità che lì per lì sembra che superino qualunque possibilità di resistenza. Ed ecco che il massimo della debolezza subito vedete buttato allo sbaraglio quel pover'uomo. In realtà nei salmi che leggevamo scopre essere anche l'occasione che in questa misteriosa e sconvolgente avventura che lo rende così debole sulla scena del mondo gli conferisce i titoli di una trasformazione nell'animo che conferisce a quella medesima debolezza il valore di una povertà beatificante più che mai, che si impregna di una letizia proprio incancellabile, una letizia che fa tutt'uno con la coerenza inflessibile e irrevocabile di una speranza. La speranza non significa compimento, non significa conclusione, non significa meta raggiunta, non significa traguardo, significa speranza, la speranza dei poveri. Ed ecco una letizia sovrabbondante in quel ritrovarsi il nostro pover'uomo, così povero per cui non ha più altro che la sua stessa debolezza, e in quella stessa debolezza la letizia che conferma in lui il valore di un vissuto che appartiene a un disegno, che si inserisce in una prospettiva di cui lui non governa affatto le scadenze, ma è una prospettiva che è confermata come il valore autentico da cui dipende la corretta e valida interpretazione del suo vissuto, per quanto esso drammatico sia, per quanto esso sia vissuto che coincide con un'esperienza di esilio, per quanto sia un vissuto che lo rende così esposto all'apparente solitudine di chi scopre di essere lontano da tutti e da tutti, lontano da Dio. Ed ecco, paradossalmente, questa stessa percezione interiore della lontananza si riempie di letizia, si riempie della verità di una speranza che conferisce alla sua povertà di creatura il valore di una ormai incancellabile appartenenza a colui che nella sua misteriosa iniziativa è il vero e decisivo interlocutore della sua vita. Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto, mio Dio. Ed ecco, quel rivelarsi, per quanto paradossale possa essere questa affermazione su cui insistevo anche una settimana fa, il rivelarsi di una presenza che è portatrice di una consolazione che riempie di speranza nella letizia più pura la vita intera di un essere umano che pure sta percorrendo le strade della solitudine, dell'esilio, di quella percezione di essere estraneo rispetto a quello che in altri momenti, in altre occasioni, in altri contesti della sua vita è stato pure un motivo di grande conforto e di grande gratificazione. Ed ecco, una povertà sempre più intensa, una povertà sempre più radicale, una povertà sempre più pura, così come pura è la speranza di cui egli custodisce ormai nella effusione di quella letizia che trabocca, come abbiamo constatato, custodisce ormai il deposito come certezza di essere coinvolto in una vicenda che fa di un esule senza meta e senza dimora, come è lui, il povero che è beato nell'appartenenza a una storia d'amore, una storia d'amore vedete, adesso bisogna finalmente che ci accostiamo al Salmo 44, è una storia d'amore sempre più vera, sempre più intensa, sempre più radicale, sempre più totalizzante, una storia d'amore, e l'amore è sempre più povero, perché è veramente amore, perché non è altro che amore, perché non coincide con alcuna capacità di possedere, di dominare, di governare, di imporre criteri e obiettivi. Ed ecco, beato l'uomo che comprende il debole, e quanto più il nostro personaggio anonimo scopre di essere veramente segnato da questa debolezza, tanto più sta affiorando in lui il gusto inesprimibile per certi versi e di cui pure vive intensamente, il gusto di una gratuita gioia d'amare, una gratuita gioia d'amare, la gioia d'amare, ecco il nostro Salmo 44. Vedete che adesso questa misteriosa gioia d'amare su cui mi sono soffermato un momento fa, paradossalmente diventa l'impulso che dà l'intonazione a un nuovo linguaggio. Attenzione, mi sembra che adesso io giochi un po' con le contraddizioni. Il linguaggio del lamento, un nuovo linguaggio del lamento. Già, Salmo 44. L'intestazione al maestro del coro dei figli di Core, Maschel, vedete, ci mette in diretta connessione con i salmi che precedono, a partire dal Salmo 41. Colui che comprende il debole, ed ecco, abbiamo a che fare ancora con il massimo della debolezza? Anzi, abbiamo a che fare con una scoperta ulteriore, perché quel massimo della debolezza che definivo leggendo i Salmi 42 e 43, l'assenza nel rapporto con il mistero del Dio vivente, in una condizione di esilio, ma pare proprio che c'è un altro massimo che è più massimo del precedente. Un'espressione un po' grezza, ma tanto per intenderci. Perché? Perché cosa dice il Salmo? Il Salmo 44, anch'esso ci aiuta a ripercorrere un itinerario. Possiamo suddividere il Salmo senz'altro in quattro brevi sezioni. Il tono del lamento è dominante, ma quello che ci interessa è scoprire esattamente come questo linguaggio lamentoso, così come adesso il Salmo ce lo offrirà, sia davvero ancora una volta testimonianza di una beatitudine, di quella beatitudine che è prerogativa del povero uomo che comprende il debole. Vediamo meglio. Prima sezione, dal versetto 2 al versetto 9. Il nostro orante parla normalmente in prima persona plurale. In qualche momento affiora la prima persona singolare. Infatti leggo: Dio con i nostri orecchi abbiamo udito. Dunque i nostri orecchi. Testimonianza corale, comunitaria, di popolo, sì, ma poi al momento opportuno l'orante interviene in prima persona. Comunque sia, qui vedete abbiamo a che fare con un ricordo. Il ricordo del passato. Leggo ancora: con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno tramandato, raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Già, gli antichi hanno raccontato, e ancora di generazione in generazione fino a noi oggi, noi che abbiamo udito il racconto. E che cosa contiene questo racconto tramandato dai padri fino a noi oggi? Leggo ancora: tu per piantarli con la tua mano hai sradicato le genti, per far loro posto hai distrutto i popoli. Il richiamo all'ingresso e l'insediamento nella terra. Poiché non con la spada conquistarono la terra, mica la conquistarono loro, no, certamente no, né fu il loro braccio a salvarli, ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Dunque, una storia che è avvenuta in obbedienza alla tua volontà d'amore. Per questo i nostri padri si sono trovati collocati in quella terra e ne hanno parlato, hanno raccontato, e altri ancora prima di noi, fino a noi oggi, hanno mantenuto quella memoria, quello che hai fatto tu. E vedete, una situazione di debolezza oggettiva, quella sperimentata dagli antichi, tant'è vero che non fu la loro spada, non fu il loro braccio, non fu la loro iniziativa, non furono loro. Loro, nella loro debolezza, si trovarono collocati in quella terra perché tu li amavi. E insiste, versetto 5, sei tu il mio re. Vedete che qui il versetto 5 ritorna alla prima persona singolare, il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe, ma poi si ritorna alla prima plurale, per te abbiamo respinto i nostri avversari, nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori, infatti nel mio arco non ho confidato, vedete, non l'arco, e non la mia spada mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici, in Dio ci gloriamo ogni giorno celebrando senza fine il tuo nome. Notate che c'è il tu del Signore come protagonista di queste imprese che hanno consentito agli antichi, debolissimi come erano, di affrontare ostacoli, impedimenti, incertezze, aggressioni, violenze, laddove tutto dava l'impressione che per loro fosse finita. Eppure, ecco, dice il versetto 5, sei tu il mio re, Dio mio, che decidi vittorie per Giacobbe. Dunque, tutto è relativo a te che hai conferito agli antichi il dono, sempre sorprendentemente originale, di tante vittorie. Tu, nelle vittorie, ti sei manifestato. Notate che questo termine vittorie traduce il plurale di quel sostantivo che in ebraico altre volte viene detto con salvezza. Salvezze. Vittorie, la traduzione è pertinente, ma tutto quello che comunque ha a che fare, guarda caso, con un personaggio come Giacobbe, che ricordate bene, è figura che in maniera esemplare è stata coinvolta in un'esperienza di conversione, una conversione che lo ha espropriato rispetto a tutte le sue pretese, rispetto a quello che pure è stato il suo modo di guadagnarsi uno spazio, apparentemente un grande successo sulla scena del mondo, ma in tutto questo è stato poi veramente rimesso in riga, ed ecco, ne è nato un personaggio nuovo, con un nome nuovo, con un femore ferito, zoppo. Giacobbe, comunque le vittorie di Giacobbe, già tu, per come gli antichi ce l'hanno testimoniato, e noi conserviamo la memoria di quello che è avvenuto, tu sei stato in grado di fare di quella loro debolezza così evidente, così scoperta, così sguarnita, la modalità per gustare il beneficio di straordinarie vittorie. Notate che qui dove dice in versetto 8 hai confuso i nostri nemici, quel verbo confondere altre volte si traduce, e anche in questo caso si potrebbe, hai svergognato i nostri nemici, la vergogna dei nostri nemici. Questo verbo con qualche aggiustamento ricompare poi successivamente. Ecco, le tue vittorie, e i padri ce l'hanno raccontato, e noi abbiamo ereditato questa memoria e continuiamo a renderla attuale per noi, quella memoria, già. Ma è la nostra attualità? La memoria di quel passato che noi conserviamo, e memoria di vittorie, già, e le sconfitte, già, punto interrogativo, così po' da lettore che in modo un po' insidioso prende atto di questa testimonianza così sincera e così appassionata. Il fatto è che lo stesso orante che ha trasmesso nel Salmo 44, lui stesso adesso ritorna a considerare quello che ha appena affermato non più come reminiscenza del passato, ma come elemento di contrasto rispetto ai dati del presente. Tra l'altro vedete che nel versetto 9 in Dio ci gloriamo, quel verbo che opportunamente si usa così, halal, e poi è il verbo da cui proviene anche tutto quello che ha a che fare con hallel, alleluia, lodate il Signore, halal, sì, ma quel verbo in qualche momento significa anche impazzire, e dunque c'è un po' un impazzimento, ma così detto un po' tra le righe, sarà una follia questa reminiscenza di un passato glorioso, di un passato in cui la debolezza degli antichi è stata soccorsa, accompagnata, gratificata in maniera così commovente da parte del Signore, il tu di questo popolo che ha vantato quelle vittorie strepitose, noi ne conserviamo il ricordo. Ma ecco, seconda sezione, dal versetto 10 al versetto 17. Ecco, ora ci hai respinti. E vedete, il passaggio è piuttosto brusco. È piuttosto brusco, ma ce l'aspettavamo. Io un po' insidiosamente già ve lo suggerivo. Perché adesso rispetto al racconto degli antichi che raccontavano le cose a modo loro e non le conservano, adesso c'è il nostro racconto, il mio racconto, ma possiamo dire circa il momento attuale? E qui leggo, vedete, dal versetto 10 una grandinata di richiami a situazioni che descrivono la sventura del presente, e notate che puntualmente di tutte queste situazioni il nostro orante attribuisce il ruolo di autore al Signore, proprio a Lui, a quello stesso Signore che è stato protagonista delle vittorie di cui conserviamo il ricordo per come abbiamo ricevuto testimonianza dagli antichi. Lui, protagonista delle vittorie, e lui adesso, vedete, ora ci hai respinti, tu, e coperti di vergogna, vergogna. E più non esci con le nostre schiere, ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari, i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hai consegnato come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato, non sei stato a contrattare, dice il Zeno, non sei stato a contrattare. Venduto, tuo popolo, per niente, e non ci hai guadagnato niente, ma non hai neanche tentato discutere come si fa normalmente nei mercati, e non solo in Oriente. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini. Il soggetto è sempre lui. Il mio re, mio Dio, diceva il versetto 5. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, schermo e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli su di noi. Le nazioni, cioè il mondo dei pagani, scuotono il capo, un gesto che, come ricordate, è citato anche nei racconti della Passione, quando coloro che si muovono sotto la croce di Gesù con questo gesto e manifestano il loro disprezzo. E noi siamo oggetto di questo disprezzo. Vedete, il protagonista di tutto questo è Dio, protagonista delle nostre sventure, già, le nostre vittorie, le nostre sconfitte, anche le nostre sventure. C'è un come dire una nota di sconcerto in queste constatazioni che peraltro vedete qui sono configurate come un elenco, sono 10 verbi di cui è sempre soggetto il Signore in quanto protagonista delle nostre sconfitte. 10 verbi, dunque una grandinata rispetto alla quale non si può far finta di non aver capito bene, di aver frainteso, chissà mai, forse sì, ma è capitato una volta un incidente, ma no. È un bombardamento a tappeto. Tu ci hai resi la favola dei popoli, è la decima impresa compiuta dal Signore. Su di noi le nazioni scuotono il capo, e si aggiungono ancora i due versetti 16 e 17 in cui ritorna la prima persona singolare. L'infamia mi sta sempre davanti, la vergogna copre il mio volto, per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendetta. Ecco, la nostra vergogna, diceva il versetto 10, la mia vergogna, aggiunge adesso, sono due sostantivi diversi ma si possono considerare sinonimi, nel versetto 16. E notate che in tutta questa serie di imprese che vengono rievocate per raccontare il presente, vedete, perché noi rievochiamo il racconto degli antichi, così, come ci è stato detto, la loro debolezza divenuta occasione per sperimentare straordinarie vittorie, ed ecco la nostra debolezza oggi che ci chiude dentro a questa evidenza che possiamo e dobbiamo raccontare così com'è. Dunque sconfitte, dunque dispersione, dunque disprezzo subito e condiviso da vicini e da lontani. E questo riguarda noi, questo riguarda me, dice, come leggevamo in questi ultimi due versetti, 16 e 17, e d'altra parte il nostro orante potrebbe anche, ma insomma in questa situazione che posso raccontare in quanto è il presente di una realtà comunitaria, di un popolo, di una chiesa, di un mondo comunitario, ma io perché? Che c'entro io? Perché proprio io? E io che qui vedete ho perso la faccia. La vergogna copre il mio volto, ho perso la faccia, e per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendemmia, come se io non avessi più modo di esprimere a modo mio, con la mia medesima voce, un titolo di identità, come se io non avessi più altro nome da presentare sulla scena del mondo se non quello che altre voci dicono di me. Ed ecco. Tutto questo è scandaloso, è sconcertante quantomeno. Già. Notate comunque che in nessun modo in questi versetti il nostro orante dà spazio a una vibrazione di rancore nei confronti del Dio vivente, il protagonista di tutte queste vicissitudini così amare, così dolorose. Non c'è nessuna accusa, non c'è richiesta di vendetta, in nessun modo, notate, non compare affatto. Sei tu il responsabile di quello che è avvenuto, per cui quelli che ci odiano hanno approfittato di noi, ma la responsabilità è tua, ma non c'è richiesta di intervento per punire quei tali che sono stati usati come strumento. Il rapporto è diretto a tu per tu, dove sei tu che qui il nostro orante afferma e ribadisce: sei il protagonista di una vicenda che, per come possiamo raccontarla nella nostra attualità, è una vicenda così svergognata. Dice così. E vedete, non sta dicendo, infatti, non assume il tono polemico, peraltro che compare in altri momenti della rivelazione, tono polemico di chi vuole litigare con Dio motivi per intraprendere un'impresa del genere. Pensate al caso classico di Giobbe, che vuole litigare con Dio e lo sa fare, e si butta allo sbaraglio in questa impresa e ha modo per contestare. Il nostro orante in questo caso non si comporta in quella maniera, e vedete, certamente anche le nostre sconfitte sono tutte interne alla relazione tra lui e noi, tra lui e me. Vedete, non sta adesso protestando perché mi ci è capitato questo, quando ai nostri antichi invece le cose andavano bene. Deboli loro, deboli noi, debolissimi, ma perché nella nostra debolezza noi sperimentiamo la sconfitta? Già. E non la vittoria, che fu di Giacobbe. E d'altra parte, ecco, vedete proprio qui, adesso la terza sezione si inserisce con una sottolineatura che possiamo intravedere in base alla lettura dei versetti precedenti, e cioè in tutto quello che ci è capitato e che ci riguarda, la relazione con te è confermata proprio in modo rigoroso e indissolubile comunione con te, laddove di fatto noi siamo alle prese con la nostra vergogna, con i nostri fallimenti, con le nostre sconfitte, con i nostri ritardi, con le situazioni deplorevoli di una vicenda che ci espone all'udibrio pubblico, ma la relazione con te. E vedete questa percezione adesso di come le vicissitudini dolorose della nostra presenza, qui mettiamola al plurale, presenza di popolo, di comunità sulla scena del mondo, queste vicissitudini dolorose sono motivo che dipende da delle colpe. Qua e là qualcosa del genere i versetti precedenti lasciavano intendere. Siccome noi siamo un popolo di mascalzoni, di malfattori, di traditori, di interlocutori che non hanno corrisposto ai doni ricevuti, ma anche i nostri padri erano dei mascalzoni, dei malfattori, non avevano corrisposto, anzi ne hanno fatto delle figuracce spaventosamente ridicole, grottesche, tragiche. Certo, i nostri padri, mica migliori di noi, ma perché a noi è capitato che ci sia questo scompenso tra quelle che possiamo vedere le nostre colpe e i dati penosi del nostro vissuto? C'è uno scompenso, E come si spiega il fatto che a noi è capitato tutto questo, e dall'altra parte non è che siamo in grado immediatamente, automaticamente, di rimproverarci chissà quali negatività per i nostri comportamenti deviati. C'è uno scompenso tra la colpa e la pena, già è qualcosa di scandaloso. Allora, sì, però vedete, lui ha sempre puntualmente affermato che questo scandalo, come tale, e come adesso lui lo oggettiva in modo sempre più preciso, questo scandalo è interno a una relazione tra te e noi che rimane pura e incontaminata. Anzi, ecco, leggiamo e poi il testo ci aiuterà a mettere a fuoco quella situazione di debolezza che poco fa definivo massima rispetto al massimo, massima più massima del massimo. Perché? Perché dice, versetto 18, tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non eravamo mica dei peccatori, più peccatori di quello che, ma no, non ti avevamo dimenticato. E insiste: non avevamo tradito la tua alleanza. Beh, insomma, questa è un'affermazione seria, molto seria. Non siamo mica degli apostati, no. Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose in un luogo di sciacalli. Quel che si dice altrove, a proposito di quella desolazione a cui è ridotta Gerusalemme dopo la devastazione, un luogo di sciacalli. E tu ci hai avvolti di ombre tenebrose. Già, vedete, sono affermazioni che qui adesso si succedono l'una all'altra in maniera che sembra così serena. Sembra così serena, in realtà sono affermazioni che comportano un livello di angoscia davvero smisurato, perché tutto questo è scandalo, ma è uno scandalo tutto interno a una relazione che il nostro orante continua a ribadire tra te e noi, tra te e me. E dice il versetto 21 ancora: se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore. Ma questo non è avvenuto, cioè noi non abbiamo celebrato culti idolatrici nei confronti di divinità straniere. Dio avrebbe scoperto questo, certo, avrebbe conosciuto, certo, avrebbe potuto denunciare, avrebbe potuto punire proprio i responsabili di simili crimini. E perché, vedete, la situazione non è riconducibile a un criterio giudiziario, dove se c'è stato un comportamento negativo, quel comportamento che comporta dei disagi, che comporta delle conseguenze dolorose, che comporterà anche effetti mortali, ma deve essere punito quello. E non è così. E vedete, qui, adesso, in questa contraddizione scandalosa, il nostro orante sta, per così dire, sta contemplando lo spazio della innocenza. Innocenza in senso generico, che poco fa già vi suggerivo di intravedere, e adesso esplicito, laddove parlavo di quello scompenso tra le colpe e le pene che si patiscono. Non c'è corrispondenza, c'è uno scarto, c'è un dislivello, c'è una divaricazione, quella che sembra uno scompenso che è contraddittorio rispetto a un criterio di equità che noi riusciamo a modo nostro a elaborare secondo i nostri criteri, ma senza pretendere di emanare sentenze definitive, ma c'è qualcosa che non quadra, c'è un dissesto in tutto il sistema. Ebbene, vedete, il nostro orante sta contemplando il fatto che proprio là dove noi siamo alle prese con lo scandalo di una situazione che non riusciamo a spiegare in base a delle responsabilità morali tradite che logicamente in modo quasi meccanico producono quelle conseguenze dolorose di cui adesso comunque raccontiamo i fatti. Proprio là si inserisce, vedete, si inserisce l'innocenza di Dio. Sei tu che occupi lo spazio dell'innocenza. Là dove tu sei presente, non come il giustiziere, ma sei presente come colui che fa sua la vergogna del nostro vissuto, esposto a queste contraddizioni, travolto da questi conflitti, macinato all'interno di questo disordine inspiegabile o comunque non riducibile a dei criteri che siano logicamente coerenti, ma ci sei tu. Vedete, là dove la tua presenza ci coinvolge nella esperienza di quelle sconfitte, comprese le sconfitte inspiegabili per noi, perché di fatto sconfitte sono, e dolorose, e incidenti, e disgrazie, e tutto quello che capita non solo nell'ordine delle relazioni interpersonali o sociali o storiche, ma quello che capita nell'ordine di un'economia del cosmo che sembra dare spazio a incidenti tali per cui in modo, noi diciamo, innocente, indipendentemente da criteri di valore morale assoluto, ma innocente, ecco, quante vittime, quante creature umane desolate, quanti esseri umani travolti, quante generazioni filate in un vicolo cieco dove si disperdono ricchezze, talenti umani, valori morali che di per sé dobbiamo rievocare come espressioni grandiose delle possibilità riservate all'umanità. Ed ecco, perduto, svanito, fallito. Ed ecco come la presenza del Dio vivente ci visita proprio là dove si fa carico della nostra sconfitta. È lui che conferiva vittoria agli antichi? Niente da obiettare. Ma adesso, vedete, noi stiamo constatando come è lui che si presenta in quella debolezza misteriosa più che mai, che è la debolezza del protagonista che fa suo il dramma della nostra sconfitta, là dove lui si è sconfitto con noi. E qui vedete, è quel particolare linguaggio lamentoso a cui accennavo inizialmente, che è caratteristica del nostro Salmo 44, che qui adesso emerge con una capacità di alludere in maniera profetica a una pienezza del disegno che passa attraverso tutta la storia della salvezza fino all'amore crocifisso, che si è insediato proprio là dove, e in questo caso non è un'innocenza allusiva, parziale, tanto per dire le cose facendo appello a quei certi scompensi, a quella certa confusione, ma l'innocenza pura, l'innocenza santa, l'innocenza del figlio senza macchia, che si presenta a noi proprio là dove fa sua la sconfitta, la vergogna, la miseria della nostra condizione umana, la nostra debolezza. Già, c'è una debolezza che sembrava massima, là dove quel l'orante passato attraverso l'esperienza dell'assenza. Adesso vedete, c'è una debolezza che è più massima del massimo, nel senso banale, tanto per intenderci, per cui il nostro orante, nome proprio, prima persona, il nome corale, comunitario, prima persona plurale, passa attraverso l'esperienza della presenza nella sconfitta, la presenza di colui che innocente abita, prende posizione, assume per sé la sconfitta della nostra condizione umana. E questo indipendentemente dal motivo per cui la sconfitta è dovuta a responsabilità particolari, il peccato, la cattiveria, l'ingiustizia, la violenza o qualunque altro disastro che possa sconvolgere la storia dell'umanità e la condizione del vissuto particolare di ciascuno di noi. Ed ecco l'innocente che è sconfitto, ed è sconfitto in noi, ed è sconfitto con noi. E vedete la debolezza di colui che ha a che fare con l'assenza, e qui la debolezza di colui che ha a che fare con questa manifestazione di un amore nuovo, di un amore inimmaginabile, di un amore incalcolabile, di un amore sconosciuto. Vedete, il Salmo 43 si concludeva con quel canto gioioso, e adesso vedete la debolezza del nostro povero uomo che ha a che fare con il protagonismo di colui che si è reso presente proprio nella sconfitta del nostro vissuto. E d'altra parte è una presenza che è così radicale, che è così totale, che è così intima, che è così profonda, che è così decisiva, è una presenza che in qualche maniera, vedete, non sfugge alla possibilità di descrivere, di commentare, di illustrare. Ed ecco, il nostro orante a modo suo resta senza voce. Vedete, leggiamo ancora, qui sono gli ultimi versetti, ah sì, dobbiamo fermarci, certo, gli ultimi versetti, la quarta sezione, che è una vera e propria supplica. Ecco qui, svegliati perché dormi, Signore, il dormiente. L'immagine questa che assume subito un particolare significato e ricchezza di significato in vista dell'evento pasquale, colui che si è addormentato e colui che si è risvegliato per antonomasia, colui che è passato attraverso la sconfitta. Ed ecco, proprio nella nostra vicenda vergognosa dimostrato come la nostra debolezza umana, tutti i suoi aspetti, quali che siano le motivazioni che provocano, qualunque sia la miseria di quel pover'uomo di cui sappiamo, ecco, colui che si è presentato nella debolezza è colui che comprende il debole, è proprio vero. E allora qui dice: destati, non ci respingere per sempre, perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione, poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo, il corpo è il nostro ventre striscia per terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. Vedete, è la supplica di chi ha conosciuto in tutto il suo dramma lo scandalo di quella situazione contraddittoria, e d'altra parte è proprio nell'esperienza di quello scandalo che Lorante dice: l'innocenza del tuo amore non si è dimostrata con l'intervento del magistrato, e non si è neanche dimostrata come avveniva anticamente, ma tutto quello che avveniva noi non mettiamo assolutamente in dubbio le vittorie dei nostri padri, ma adesso nella nostra debolezza, proprio nella debolezza in quanto tale, l'innocenza del tuo amore ha fatto della nostra debolezza vergognosa, della nostra miseria indifendibile, l'occasione per lamentarci in modo assolutamente nuovo, dove il lamento stesso è impregnato di questo stupore che ci conduce ad affacciarci sull'orizzonte di un amore sconosciuto, inesplorato. È tutto da adesso accogliere per come hai voluto rendere beata la debolezza di un pover'uomo. Salvaci per la tua misericordia. Qui vedete, poi si apre, ma ne parleremo se ti vuole la settimana scorsa, si apre il rapporto con il Salmo seguente, anche nell'intestazione del Salmo 45, maschil, quel participio presente compare, e vedete il Salmo 45 è il grande epitalamio, Salmo messianico. E proprio del Salmo 44 ci conduce all'affaccio sull'orizzonte messianico per eccellenza. E fonde il mio cuore liete parole, canto al re il mio poema. Ecco il Messia. E tutto il secondo libretto del Salterio, fino al Salmo 72, tutto il Salmo che è strutturato nella continuità dell'attesa messianica. Fermiamoci, perché io mi perdo nelle chiacchiere, e invece bisogna che diamo almeno un'occhiata al brano evangelico nel capitolo 5. Siamo alle prese con la grande catechesi del nostro evangelista Matteo, quello che sappiamo che la grande catechesi ha un titolo, un filo conduttore, un'ispirazione dominante, il regno dei cieli. Fin dall'inizio Gesù si esprime in questi termini, stando all'Evangelista Matteo, e questo significa la rivelazione della paternità di Dio. E abbiamo parlato a più riprese. Questa rivelazione è inseparabile dalla figliolanza che ci è offerta attraverso le opere e i discorsi di Gesù. Paternità di Dio, sì, è la figliolanza di Gesù che opera e insegna. Sappiamo come la catechesi è costruita per grandi unità, dove sono compresenti due sezioni, una sezione narrativa, opere di Gesù, sezione discorsiva, discorsi di Gesù, cinque grandi discorsi. Benissimo. Gesù è maestro per noi in quanto è il figlio con il cuore aperto, ossia è un povero figlio animato da un infinito desiderio di casa, passeggia sulla riva del mare, e in realtà il suo cammino di ritorno alla sede da cui proviene, alla sua dimora, quel cammino si svolge in modo da raccogliere e contenere nel suo cuore aperto tutto il mondo, tutto quello che è che riguarda la nostra storia umana. È solo così risponde alla voce che lo chiama, la voce che proviene dai cieli spalancati, è in lui il cuore umano aperto, e la risposta è realizzata dal figlio intraprendendo quel viaggio che lo rende protagonista di quel cammino che lo carica di tutto quello che avviene, è avvenuto, sta avvenendo sulla scena del mondo, e il suo cuore umano aperto in risposta alla voce è il cuore che fa di lui viandante sulle strade, viandante nelle relazioni, viandante nelle cose del mondo, fino a quello che sarà poi il suo passaggio attraverso la morte. È colui che si carica di tutte le realtà che sono nel creato, e tutte le vicende che definiscono la nostra esistenza umana, e la storia di sempre. E dunque il figlio è il maestro, in ascolto della voce, in ascolto di tutto quello che trova ormai dimora nell'intimo del suo cuore, un cuore spalancato. E noi, vedete, adesso siamo ormai alle prese con il discorso della montagna, il primo grande discorso. Gesù a bocca aperta, così nel versetto 1 del capitolo 5, ne parlavamo a suo tempo, anzi versetto 2, prendendo allora la parola, ecco, aprendo la bocca, dice la lettera e il testo, a bocca aperta, si rivolge alla folla. Poi su questo sfondo, la folla e l'umanità intera, ci sono i discepoli. E dal versetto 11 del capitolo 5 la seconda persona plurale, voi, versetto 11, beati voi, ne parlavamo la settimana scorsa, da qui in poi voi, discepoli, sullo sfondo la folla e l'umanità intera. Sì, Gesù a bocca aperta, ecco il figlio in ascolto, e il figlio che in quanto ascoltatore, maestro che può insegnare, ed è maestro che può insegnare in questa disponibilità a fare della sua presenza di figlio una testimonianza che coinvolge ogni creatura umana in qualunque luogo, in tutti i tempi, e quindi tutti noi che siamo apprendisti alla scuola della figliolanza, noi siamo apprendisti. Ecco, e quando dico noi, vedete, noi siamo quelli che poi vengono meglio descritti nei versetti seguenti, era il Vangelo di domenica scorsa, noi quelli che siamo chiamati a testimoniare come la resistenza del maligno che incalza e imperversa, sì, ma quella resistenza viene sbugiardata e sconfitta in noi man mano che la nostra vita si arrende alla gratuità dell'amore. È la via della povertà. Ecco, le beatitudini ce l'hanno annunciato in maniera particolarmente intensa. È la via della povertà. E come la nostra vita si arrende alla gratuità dell'amore. È un programma che ci conferisce, vedete qui eravamo giunti la settimana scorsa, versetto 16 del capitolo 5, quel programma che ci conferisce una bellezza che sarà tutta per la gloria del Padre che è nei cieli. Ecco, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere belle, ecco, la vostra bellezza operosa, e così rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Ma ritorniamo al discorso della montagna, anzi ci siamo dentro, non c'è bisogno di ritornare, ci siamo. Già sappiamo che la struttura, sappiamo perché ne ho parlato certamente in altre occasioni, quindi non vorrei annoiarvi ulteriormente, la struttura del discorso dopo queste pagine introduttive dipende da quella dottrina dei tre pilastri che è tradizionale, stando all'eredità che certamente già al tempo di Gesù e gli evangelisti, in particolare l'evangelista Matteo, è in grado di accogliere e darne interpretazione, che viene dall'insegnamento dei maestri di Israele, la tradizione rabbinica. Nella Mishnah, che è la legge orale, che poi è stata messa per iscritto, uno dei trattati, Avot, che vuol dire padri, perché Avot, i detti dei padri, primo capitolo, secondo insegnamento, Simone il giusto era uno dei superstiti della grande assemblea e gli soleva dire: il mondo si regge, ecco la dottrina dei tre pilastri. È una dottrina che poi è uno dei dati dottrinali più scontati per qualunque devoto del popolo di Israele, anche per i non devoti, nel senso che sono affermazioni queste che appartengono a un linguaggio comune, condiviso, non solo in senso orizzontale, ma anche nella continuità delle generazioni. Dunque, tre pilastri. Il mondo si regge su tre cose. Sulla Torah, sulla Avodah, che è il servizio del culto, sulla Gemilut Hasadim, sulla opera di misericordia. Tre pilastri. La Torah, in quanto è la parola che viene da Dio, è la parola rispetto alla quale il popolo è in ascolto. La Avodah, il culto, in quanto è la risposta che ritorna a Dio, e dunque ecco tutto l'itinerario mediante il quale il popolo è impegnato a percorrere la strada del ritorno, della conversione, e quindi il frutto di questa relazione con il Dio vivente che parla mediante la legge, e dunque in ascolto della legge e poi colui a cui ci si rivolge mediante la risposta, il culto a questo riguardo è il strumento di garanzia, il frutto è l'opera della misericordia. Ecco, tre pilastri, vedete, questi tre pilastri determinano la struttura del discorso della montagna. Il primo pilastro qui, adesso, a proposito della legge, dal versetto 17, poi vedremo meglio, fino alla fine del capitolo. La Torah. Ma cos'è la Torah? Cos'è la legge? Cos'è l'ascolto adesso? Poi sarà il culto e poi saranno le opere di misericordia. Tre pilastri. Benissimo, ma adesso, senza fare ulteriori divagazioni, ecco, il primo pilastro, la legge che chiama il popolo dell'alleanza a assumere una posizione di ascolto, e sarà così che si diventa figli? Il fatto nuovo per noi è che c'è di mezzo Gesù, ecco, Ed è Gesù che adesso, vedete, fu detto la legge e io vi dico. Fu detto e io vi dico. Fu detto e io vi dico. Dove, vedete, c'è di mezzo lui, c'è di mezzo la sua giustizia, così come Gesù stesso si è presentato quando ha andato incontro a Giovanni Battista, la sua giustizia, la giustizia di Dio, ma è quello che adesso qui puntualmente ribadisce per tre volte nel corso del discorso Gesù, la sua giustizia. È lui il vero maestro perché è il vero ascoltatore della parola, e infatti è lui, vedete, quel povero figlio di cui Dio si compiace, così da quel che leggiamo nella pagina che ci parla del battesimo, più avanti, diversi momenti, colui di cui il padre si compiace, il figlio, quel povero figlio, un povero servo, si compiace, ecco mio figlio, il figlio del compiacimento, Gesù trasfigurato sulla montagna, ma è Gesù stesso che si presenta come l'unico che conosce il padre e il figlio, ma l'unico che conosce il figlio è il padre. Ed ecco, io sono mite e umile di cuore, venite a me. Capitolo 11, versetti da 25 a 30. Dunque, il figlio del compiacimento. Ed è così che Gesù ha annunciato il compimento di ogni giustizia, come quando si è rivolto, lo ricordavo un momento fa, a Giovanni Battista, in occasione del battesimo. Nella nostra condizione umana, lui, nostra condizione umana, che vedete è la condizione nostra di peccatori, noi, ma lui nella nostra condizione, compimento di ogni giustizia, cioè il compiacimento del Padre. E questo significa, vedete, che nella sua innocenza condivide tutto quello che riguarda la miseria mortale della nostra debolezza umana, tutto quello che riguarda la debolezza di ogni nostra scandalosa sconfitta, comunque la vogliamo descrivere, comunque la vogliamo interpretare, vorremmo giustificarla, vorremmo motivarla, vorremmo ricondurla dentro a una logica interpretativa che corrisponda a un sistema coerente per quanto riguarda la distribuzione delle colpe, delle pene. Ed ecco, proprio qui sta, vedete, la sovrabbondanza della giustizia, come leggiamo nel versetto 21, versetto 20, leggo meglio. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Giustizia sovrabbondante. Attenzione, perché Gesù intende condividere con noi questa giustizia sovrabbondante. In realtà non si tratta di un'altra giustizia, altra, magari più severa, magari più esigente. Si tratta della giustizia che è sua, non è una giustizia superiore, perché ecco, adesso è un pacchetto di messaggi che Gesù ci rivolge, a cui dobbiamo attenerci, ma in quanto è sua, è la giustizia che fa di lui il protagonista di quella novità per cui si fa carico di ogni nostra sconfitta umana, per cui in questa è la sua giustizia superiore, e quella giustizia superiore che Gesù vuole condividere con noi, quella giustizia che gli attribuisce il carico scandaloso di ogni nostra sconfitta umana. Vedete che era il Salmo 44 che ci conduceva a riflettere e a contemplare e a sospirare e a gustare la beatitudine della vita redenta, il Salmo 44. E adesso ci siamo, ecco qui, Gesù è il vero maestro del cuore umano, del nostro cuore. È lui che ci conduce lungo la via della figliolanza, la giustizia che è sua, il regno dei cieli, la paternità di Dio. Dunque, come si diventa figli? Per la gloria del Padre. Ed ecco, vedete che qui ci troviamo subito alle prese, ed è il testo che segue fino al versetto 28, cioè, no, 48, cioè alla fine del capitolo, siamo alle prese con le cosiddette antitesi, che sono delle esemplificazioni chiarificatrici circa l'ascolto filiale a cui siamo chiamati. Siamo chiamati alla sua scuola. Puntualmente, vedete, lo stesso schema si ripropone con qualche piccola variazione. Avete ascoltato che fu detto agli antichi? Ma io vi dico, dove? Ma io vi dico, non significa che allora quello che fu detto agli antichi non è più un messaggio meritevole di attenzione, ma adesso è quell'insegnamento che è tutto da accogliere, recepire, ma come lo ascolta Gesù? Nella condizione di figliolanza che è prerogativa di Gesù e che Gesù vuole condividere con noi, in quanto è lui ascoltatore, in quanto ascoltatore anche maestro, e in quanto è lui figlio. E dunque, come adesso vedete, rispetto a quello che fu detto agli antichi, io vi dico. Noi diamo uno sguardo rapidissimo, pochi minuti, ai versetti che seguono adesso. Le antitesi si sviluppano poi al di là del brano evangelico previsto per domenica prossima, ma noi solo piccolo richiamo. Dal versetto 21 al versetto 26. Fu detto agli antichi, avete ascoltato? Certo, non uccidere. Non uccidere. Evidentemente Gesù adesso non dice non andare più bene il precetto antico. No. È evidente che viene esclusa la soppressione fisica della vita altrui. Certo. Fu detto agli antichi, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, vedete, qui Gesù affronta la questione dei conflitti con gli altri e tra di noi, a partire da quella che chiama la collera. Chiunque si adira, ecco la collera, con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello quel che segue? La collera. Vedete che qui non è una questione di temperamento più o meno brusco o così intransigente. No, quando Gesù parla di collera sta affermando che la collera, così come ne parla lui, è solo di Dio. E infatti di questa collera ci parlava Giovanni Battista, ma la collera di cui si parla nella parabola in capitolo 18 di quel re che va in collera perché il servo non ha maturato la consapevolezza del dono ricevuto, quando è stato condonato un debito di 10.000 talenti, e quell'altra parabola nel capitolo 22, versetto 7, di quell'altro personaggio che va in collera perché gli invitati alla festa dei nostri figli non si presentano. Ma è sempre, vedete, la collera qui, in queste pagine, e qui adesso nel discorso della montagna, ma poi c'è tutto un retroterra antico testamentario, ci sono tanti altri testi nel Nuovo Testamento. La collera è sempre l'altro volto dell'amore di Dio, è la sua gelosia intransigente, è la sua volontà d'amore che non si arrende, che non sopporta la mancata corrispondenza, che non sopporta la mancata accoglienza del suo dono d'amore. È un amore operativo, è un amore che penetra, è un amore che coinvolge, è un amore intransigente, è un amore geloso, collera. E allora vedete, qui Gesù sta dicendo che è evidente, non uccidere, sì, ma è in questione quell'accantonamento della collera, perché è di Dio la collera, e invece ecco che qui alla scuola di Gesù figlio, in sintonia con il suo cuore che è in ascolto della voce, si tratta di gestire i conflitti allo scopo di cercare e riconoscere, come spiega qui il versetto 23, versetto 24, cercare e riconoscere un fratello di cui non si può fare a meno. Vedete, e ti accorgi che c'è qualche contenzioso con un fratello? Lascia il dono lì dove ti stavi disponendo ad offrirlo, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono, dove quella presenza di cui non si può fare a meno. E poi di seguito nel versetto 25, dove mettiti presto d'accordo con il tuo avversario sulla strada, c'è sempre una strada, vedete qui, mettersi d'accordo, il verbo usato è uno in, io tenderei a tradurre quasi in modo letterale, pensar bene, c'è sempre una strada aperta per pensare bene di lui, vedete, non uccidere, avete detto, certo, ma io vi dico, vedete che qui proprio in ascolto di quello che adesso è il desiderio di Gesù di condividere con noi la magistrale eloquenza del suo cuore filiale, ecco, non posso fare a meno di mio fratello, non posso fare a meno di un fratello, non posso fare a meno di qualunque altro essere umano che ricondurre come fratello nel cammino di educazione alla figliolanza che Gesù offre a noi e vuole lui stesso condividere con noi. E poi, quell'altra affermazione che è come un esempio anche in questo caso molto semplice e molto eloquente, c'è sempre una strada aperta, vi dicevo, per pensare bene, non uccidere. Vedete come il non uccidere adesso è parola da ascoltare in comunione con il magistero filiale di Gesù. E adesso di seguito, dal versetto 27 al versetto 32, dice, fu detto, avete ascoltato, non commettere adulterio, ma io vi dico, è evidente che è escluso l'abuso, l'adulterio qui è l'abuso dell'altra persona, l'altra persona comunque vadano le cose, ridotta a una cosa, ridotta a un oggetto, questo è il comportamento che avete ascoltato, fu detto, e con innumerevoli poi illustrazioni in tutta la rivelazione biblica, in tutta la legislazione antica, escluso l'abuso, di un essere umano ridotto, che sia maschile o femminile, a una cosa, in tutte le forme in cui questo può avvenire. Ma qui Gesù, vedete, affronta la questione del desiderio. È vero, non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, qui è in questione il desiderio. E desiderio, vedete, quando gestisce il desiderio, questa spinta, questa tensione, questa dinamica interiore che chiamiamo desiderio, gestisce le relazioni in modo da devastare e inquinare proprio tutto il sistema in base al quale la nostra esistenza umana si apre alle relazioni, ma il mondo interiore. E allora dice, il desiderio, e parla dell'occhio, e parla della mano, anche qui adesso senza andare tanto per il sottile, perché il testo nella sua semplicità è già immediatamente eloquente, anche se potremmo forse restare un po' spaventati dinanzi a certe immagini, ma appunto non ci vuole molto poi per rendersi conto esattamente di quello che Gesù sta dicendo. Che cosa? Vedete, si tratta di imparare a desiderare, dunque il desiderio non può essere cancellato, tacitato, bruciato, estirpato. No, il desiderio è quella dinamica interiore in base al quale si struttura tutto il nostro programma di vita, le nostre modalità di incontro, i pensieri, gli affetti, i progetti. Sì, ma desiderare nel senso del discernimento che ammira la gratuità di ogni cosa e di ogni creatura umana in quanto doni che vengono da Dio. Vedete che il verbo desiderare compare solo un'altra volta nel Vangelo secondo Matteo. Vale la pena di sfogliare le pagine di qualche poco, arrivato al capitolo 13, versetto 17. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato. Questo verbo desiderare compare solo qui, oltre che là dove l'abbiamo incontrato. Profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete ma non lo videro, ascoltare ciò che voi ascoltate ma non l'udirono. Dunque il desiderio come disponibilità a ammirare la gratuità di ogni cosa, in ogni creatura umana, doni che vengono da Dio. Anzi, vedete che qui, nei versetti che stiamo considerando, Gesù accenna a quegli scandali. Se il tuo occhio è motivo di scandalo, la mano è motivo di scandalo, inciampi, lo scandalo è un inciampo, inciampi che si frappongono e così proprio questo impatto con quello che Gesù stesso chiama lo scandalo, per come la nostra soggettività umana è condizionata da quel desiderio compromesso, da quel desiderio inquinato che ci orienta a strumentalizzare, a banalizzare, a oggettivare, a ridurre ogni essere umano e tutto quello che poi è umano alle dimensioni delle cose. Bene, dice, gli inciampi allora diventeranno occasioni di comunione con l'innocente. Perché? Perché dice qui, lui parla di un perdersi, e vedete che questo verbo, perdersi, la perdita, una mano, un occhio, non c'è da spaventarsi in vista di ipotetiche mutilazioni, non c'entra niente. Ma vedete, perdersi. Sapete che questo verbo perdersi è quello che viene usato, capitolo 27, versetto 20, proprio per condannare a morte Gesù. Per condannare a morte Gesù. E dunque la comunione con l'innocente che nel suo perdersi ha conferito a quello che è il consumarsi nella debolezza della nostra condizione umana, per cui certamente i limiti, gli acciacchi, i ridimensionamenti, le sconfitte, quante ne ha dette il Salmo 44, i fallimenti, la vergogna, e dunque occhio, mano, piede, quello che è, pezzi del nostro vissuto che man mano stanno lì a dimostrare come ci consumiamo, e in questo nostro consumarci, ecco, la comunione con l'innocente, che si è perduto e così ha conferito alla nostra debolezza nella condizione umana il valore di un atto d'amore che riempie, e qui dice il corpo, termine corpo compare due volte, il soma, che è il termine corpo che Gesù usa quando dice questo è il mio corpo e sono io per voi, è il mio corpo, è il nostro vissuto umano che si viene consumando, vedete là dove stiamo imparando a condividere il desiderio, per cui l'innocente si è fatto presente laddove l'esperienza delle sconfitte nelle nostre relazioni, nel nostro corpo. È proprio il contesto nel quale l'innocente ci ha trasmesso la novità straordinaria di una nuova, misteriosa e inimmaginabile capacità d'amare. E adesso di nuovo, e poi bisogna che ci fermiamo, dal versetto 33 fu detto agli antichi: non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. È evidente che è esclusa la falsificazione del motivo per cui si giura, certo si giura, e quindi bisogna giurare in modo da corrispondere poi all'impegno preso, ma qui Gesù affronta la questione della nostra radicale precarietà umana, perché Gesù dice non giurate affatto. La nostra radicale precarietà umana, vedete, per cui non siamo in grado di fondare sulla nostra soggettività un atto di valore assoluto. Non giurare, dice Gesù, perché? Perché, vedete, non posso pretendere di fondare su me stesso una verità che affermo, proclamo, come un valore assoluto. Si tratta piuttosto di imparare a consegnare la propria testa, ossia la nostra realtà di creature, consegnati come figli al Padre, perché solo il Padre conosce il colore dei nostri capelli, bianco-nero, solo il Padre conosce. Dunque, non giurate affatto. È vero, chi ha giurato deve mantenere il giuramento, sì, niente da dire, ma non giurate affatto, laddove il giuramento fosse, e di fatto tende a diventare proprio la presunzione di una soggettività umana che vuole affermarsi come protagonista di un valore sacro. E invece è una debolezza che va costantemente riconosciuta come modalità di esistenza che fa creature precarie e fragilissime come noi siamo, dei figli che poggiano il capo sul seno del padre. E allora ci siamo, ecco, avviene, vedete, in questo modo che il discepolato a cui l'Evangelo ci chiama, il discepolato di cui qui Gesù ci offre gli elementi essenziali per cui Gesù ci chiama e vuole educarci, ebbene ci conduce così a scoprire quale amore abbraccia ogni nostra vergogna umana dal momento che Dio ha voluto rivelarsi nell'innocenza di un figlio crocifisso. Beati noi che nella nostra debolezza umana, nei lamenti che manifestano la nostra povertà, come ci testimoniava l'orante del Salmo 44, beati noi che così conosciamo ormai la beatitudine dei figli che vivono per la gloria del Padre. Basta. Fermiamoci e rileggiamo insieme il Salmo 44.